Benvenuti. La puntata di oggi è dedicata a un argomento che da secoli fa discutere scienziati e filosofi.
Airoz Alleb, a nord e al contrario, bella storia.
I still have a dream.
Buono il pollo!
Momento!
Fine della sigla. Ta ta ta.
Bentrovati ascoltatori di Radio Revolution alla prima puntata di Bella Storia e soprattutto tanti auguri di San Valentino, visto che oggi è la festa degli innamorati. Io sono Silvia, ex Gatto e la Volpe, ex qui per Mateneo, mi conoscete già, prima volta alla regia, quindi perdonate eventuali errori tecnici. Dunque, il programma che vi presentiamo oggi parla di storia, quella materia che magari alcuni di voi avranno considerato noiosa perché piena di date, eccetera. Non è noiosa in realtà e ve lo dimostreremo. Noi andiamo a parlare di un fatto presente per poi rintracciare le cause storiche, politiche, economiche e sociali che ci hanno condotto a questo momento. Per fare questa cosa io ho chiamato in studio con me degli esperti che vi presenterò tra poco e che sicuramente saranno più in grado di me di spiegarvi che cosa succede. Al termine di questi 40, 45, 50 minuti, insomma quelli che sono, passeremo ad una rubrica di musica. Non pensate a niente di particolarmente musicologico come Signora Musica o altro. Sarà semplicemente una chiacchierata su tante cose che riguardano una canzone in particolare che vi svelerò tra poco. Quindi, ragazzi, siete pronti a viaggiare nel tempo? Noi cominciamo con una bellissima canzone di Edoardo Bennato, che ha scritto nel 95 dopo la morte della sua compagna in un incidente stradale, e si chiama Le ragazze fanno grandi sogni.
Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai. Le ragazze sono come fiori, profumati di fragilità, ma in amore sono come querce.
E qui dall'altra parte, e qui dall'altra parte siamo noi, incerti ed affannati siamo noi, violenti ed impacciati siamo noi, che non ne veniamo mai a capo, mai a capo. Noi, sicuri e controllati siamo noi, convinti e affarati siamo noi, che non ne veniamo mai a capo, mai a capo.
Forse questo non è tutto vero, sono angeli a metà, ma se gli angeli sono fantasia, le ragazze invece sono qua. Le ragazze come le comete, quando brillano vuol dire che hanno già deciso di tuffarsi.
E qui dall'altra parte, e qui dall'altra parte siamo noi, incerti ed affannati siamo noi, violenti ed impacciati siamo noi, che non ne veniamo mai a capo, mai a capo. Siamo noi, convinti e affannati siamo noi, che non ne veniamo mai a capo, mai a capo.
Se peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
Edoardo Bennato su Radio Revolution. Siamo qui in compagnia di Marco Adorni e Michela Cerocchi. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Grazie di essere con noi e vi svelo subito di cosa parleremo. Parleremo dei fatti di Colonia e di quello che è successo a Capodanno. Decine di donne sono state aggredite sessualmente, molestate da parte di un centinaio di zone di ubriachi nella zona più centrale mentre stavano festeggiando Capodanno, come succede in moltissime piazze d'Italia. Ed è la prima volta che accade un'aggressione di questo genere. Marco, secondo te perché è accaduta questa cosa?
Ma anzitutto direi che ciò che è accaduto è stato qualcosa allo stesso tempo di nuovo e di estremamente antico, e in più qualcosa di estremamente purtroppo attuale, quindi una sorta di doppia contraddizione. Primo aspetto, credo che dal tempo della caccia alle streghe durante il periodo medievale, questa è la prima volta in cui gruppi di uomini, in una specie di pogrom,
sì,
si sono uniti, si sono organizzati per dare la caccia alle donne. Ecco, trovo questo aspetto effettivamente inaudito e nuovo rispetto alla storia che conosciamo in Occidente. È stato fatto un attacco nei confronti del complesso di ciò che significa essere donna, quindi portatrici di diritti inalienabili come la libertà di manifestarsi liberamente nello spazio pubblico, di esprimersi come tutti quanti, no? Con un proprio modo di vestire, di essere. E questo è veramente nuovo per l'Occidente, l'Occidente contemporaneo. E però qual è la prima contraddizione? Che in realtà quello che è avvenuto, sebbene nelle forme sia nuovo, in realtà è molto antico ed è legato ad una violenza di genere che appunto il genere maschile ha esercitato nei confronti del genere femminile sin dalla costituzione delle prime società patriarcali.
Certo.
Quindi questo è l'aspetto, diciamo così, di lungo periodo che rende il fatto in un qualche modo spiegabile. Il che non significa naturalmente ridimensionarlo, ma significa cercare di produrre una spiegazione di lungo periodo. C'è però poi una seconda contraddizione, e cioè che questa violenza si inserisce nello spirito del tempo, a mio modo di vedere. Mi spiego meglio. Il diciamo continuo tam-tam di notizie che riguardano la violenza compiuta nei confronti delle donne, l'ultima più orribile, l'ultima più terrificante, è quella di quell'uomo che ha dichiarato era troppo bella.
Ah sì, quello Pietro Paolo di Pozzuoli, l'ha sfigurata con l'acido dicendo è troppo bella, però non l'ha uccisa.
Ecco, già questo vi fa capire qual è il problema che abbiamo,
certo,
davanti. Non è un problema di violenza degli islamici fondamentalisti, è un problema che riguarda l'Occidente, che guarda noi uomini, soprattutto noi uomini. E altro elemento che secondo me merita una riflessione è l'uso dell'aggettivo possessivo le nostre donne.
Sì.
Trovo molto significativo, quasi freudiano, che si usi l'aggettivo possessivo nostre, quasi a intendere che le donne siano proprietà di qualcuno. Ecco, io credo che se si fa finta di niente rispetto a questa appropriazione si compie un enorme favore a coloro che credono che la violenza verso le donne in Occidente non ci sia e che,
certo,
sia solo un fenomeno di altre civiltà più barbariche della nostra.
Che non è assolutamente vero, come abbiamo potuto vedere proprio in questi giorni, in queste settimane. Marco, quindi volevo chiederti, gran parte delle violenze però accade nelle mura domestiche, giusto?
Sì, infatti dovremmo riflettere su questo aspetto. La frase che quasi ci suggerisce la cronaca, purtroppo, è la seguente: queste donne sono nostre e ce le stupriamo noi.
È fantastico. Molto possessiva la cosa, ma non edificante, devo dire la verità.
È molto preoccupante, tragico direi. Se non ci rendiamo conto di questo, non facciamo un buon servizio nei confronti dello stesso Occidente, no?
Quindi, certo,
affrontare i fatti di Colonia contestualizzandoli ci permette di analizzare chi siamo noi per permetterci di dire queste cose. Io mi chiedo spesso, crediamo veramente che la donna oggi sia così libera di comportarsi come vuole anche nello spazio occidentale? Io vedo che le donne fanno fatica a camminare da sole la sera senza essere importunate, vedo che appunto se una donna porta la minigonna, praticamente il pensiero successivo è se l'è cercata.
Certo.
E credo anche che molto spesso ciò che noi sappiamo della violenza delle donne non è conosciuto, perché noi abbiamo una trama superficiale dove emergono dei fatti eclatanti, ma c'è una trama più profonda e più sottile, che è la violenza psicologica che la donna subisce all'interno delle mura domestiche.
Assolutamente vero.
Perché se il contesto esterno è quello per cui ogni volta che una donna fa qualcosa viene oltraggiata, beh, allora immaginiamo cosa avviene entro le mura domestiche.
Sarà sicuramente peggio, ecco. È molto probabile.
E per non dire poi peraltro di altri usi assolutamente feticistici del corpo della donna, no? Quando una donna bella entra in politica,
certo,
immediatamente penso alla ministra Boschi, ma penso anche ad altre donne, non si pensa è lì perché se lo merita,
ma è lì perché è bella. Certo, è vero. Molte domande interessanti, Marco, grazie. Mi sono dimenticata di dire che i nostri due ospiti sono ricercatori del Centro Studi Movimenti di Parma, che è molto importante. Mi perdonatemi. Adesso molte domande, facciamo una pausa con i Nirvana che ci cantano Polly dall'album Nevermind del 91.
Polly wants a cracker. Think I should get off her first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Isn't me having seed? Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope? Haven't told. Promise you. Haven't true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Only wants a cracker. Maybe she would like some food. She asked me to untie her. She's a bit nice for a few. Isn't me having seed? Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope. Haven't told. Promise you. Haven't true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Polly said. Polly says her back hurts. She's just as bored as me. She called me off my guard. Amazes me the will of instinct. Isn't me having seed? Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope? Haven't told. Promise you. Haven't true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself.
Torniamo su Radio Revolution con Michela e Marco a parlare dei fatti di Colonia. Allora, Marco, un'altra cosa che ti volevo chiedere era, si è parlato molto del fatto che fossero stati degli stranieri ad aggredire queste donne. Quindi, però, mi sembra quasi che quando c'è l'italiano si dica una cosa, quando c'è, diciamo, lo straniero se ne dica un'altra.
Sì, si può proprio parlare di un doppio registro, quindi sì. Quando è uno dei nostri, tra virgolette, chiaramente un italiano, comunque un europeo, beh, allora la violenza viene subito in qualche modo contestualizzata, resa in qualche modo comprensibile e quindi accettabile.
Giustificata,
quindi si parla, non so, di raptus, era molto triste, era molto depresso, oppure di droga, no? Colpa della
cocaina. Certo, o anche troppo amore, esatto. Come se l'amore uccidesse.
il troppo amore, esatto, come se l'amore implicasse una forma di violenza inevitabilmente, o naturalmente, come dicevamo poc'anzi, è colpa della vittima, no? È stata troppo provocante, oppure non so, lo ha fatto ingelosire, eccetera. Ecco, questo per quel che riguarda gli italiani. Quando poi invece la violenza viene compiuta da uno straniero, specie se extracomunitario, beh, allora lì il discorso cambia completamente e subito si tira in ballo la questione dell'appartenenza culturale, dell'appartenenza religiosa, per cui la colpa non è, diciamo così, spiegata, no? La colpa viene subito portata a un livello di inevitabilità, di necessarietà, cioè per cui se tu sei di una certa etnia, inevitabilmente sei portato a stuprare. Per esempio, un'etnia che viene costantemente messa alla berlina, che viene costantemente, diciamo così, ghigliottinata simbolicamente, sono i Rom. I Rom sono costantemente...
È vero.
E spesso, tra l'altro, io ho anche dei dati diciamo, che posso portare. Spesso i giornalisti fanno un'operazione terrificante perché trasformano sospetti, dicerie, voci in fatti. Tipo Rom ruba bambina dal, super, non so, dal grembo materno, quando poi in realtà sono solo...
È un'altra cosa.
Quindi questo doppio registro è veramente è il problema che abbiamo davanti ed è un problema che riguarda l'Occidente, un problema di razzismo. E secondariamente c'è un'altra cosa, che naturalmente tutta questa ambivalenza, questo razzismo si manifesta anche a livelli più alti, per cui è chiaro che se io riesco a individuare in una civiltà, no, il male, poi dopo automaticamente posso giustificarmi nelle mie azioni di vendetta. Per esempio Girard, un antropologo francese, chiama questo tipo di operazione quello della violenza mimetica.
Okay.
Quindi una presunta civiltà attacca la mia e io quindi ho la legittimità morale di attaccare a mia volta.
Insomma, una sorta di legge del taglione.
Una sorta di legge del taglione, per cui se pensiamo agli Stati Uniti, il crollo delle Twin Towers, il doppio attentato alle Twin Towers ha portato appunto al bombardamenti dell'Afghanistan e questo è, direi, seriamente preoccupante, ha portato a misure restrittive delle libertà individuali. Penso al Patriot Act o all'Homeland Security Act.
Certo.
Questo è un altro elemento molto importante.
Complimenti Marco, questa della violenza di mimetica mi mancava. Effettivamente stiamo andando molto avanti con le considerazioni, è una bella puntata, mi piace. Però adesso facciamo una pausa, scommetto che ne abbiamo tutti bisogno, e andiamo a ascoltare Rihanna. Wherever you're going, I wanna go. Wherever you're headed, can you let me know? Don't mind catching up, I'm on my way. Just can't take the thought of you miles away. And I know you're going somewhere to make a better life. I hope that you'll find it on the first try.
But the same old song. If you don't mind catching up, I'll spend the day telling you stories about a land far away. But I know, and I know you're going somewhere to make a better life. I hope that you'll find it on the first try.
di Rihanna su Radio Revolution. Continuiamo a parlare di colonie e stavolta chiedo a Michele una cosa, perché guardando al passato non è la prima volta che si sente parlare di donna come oggetto, perché è di questo alla fine che stiamo parlando, giusto?
Esatto. Beh, guardando indietro nella storia sono tantissimi i fatti e le vicende che purtroppo hanno come protagonista una subordinazione della donna, anche perché la storia, insomma, l'hanno fatta gli uomini almeno fino agli anni 70 e direi anche oltre, purtroppo. E se devo dare degli esempi, beh, il primo che mi viene in mente sono purtroppo gli stupri di guerra, cioè le violenze sessuali che un esercito maschile fa alle ragazze, alle donne che incontra nel territorio dell'altro esercito. E qui è una, diciamo, doppia violenza, nel senso che non è solo un'offesa, una violenza al corpo della donna in sé, ma ancora qualcosa di più, perché proprio il corpo della donna viene utilizzato come strumento per offendere l'altro uomo.
Certo, dunque, come se fosse un campo di battaglia.
Esatto,
come
cioè la donna, il corpo femminile si trasforma in un campo di battaglia, in uno scontro tra due identità femminili, i maschili diverse.
Certo.
E poi se devo invece dare un altro esempio che ha un po' più a che fare con la nostra storia, il nostro paese, beh, mi viene da dire di pensare che l'Italia comunque è un paese in cui fino al 1996 il reato di violenza sessuale, perciò di stupro, era considerato un delitto contro la moralità pubblica e il buon costume.
96 è tardi.
Esatto, il 96 è molto tardi, cioè 20 anni fa.
Certo.
È una storia che coinvolge anche noi, le nostre mamme, le nostre sorelle maggiori.
Certo.
E solo nel 1996 si trasforma in un delitto contro la persona. Questo vuol dire sia pene diverse, perché il delitto contro la moralità è una pena minore, ma sia che proprio nell'ideale che la vittima di uno stupro non sia il corpo della donna, la mente, l'animo della donna, ma una generica moralità che è quella che si offende.
Certo, e da cosa è partito? Perché nel 96 è tardissimo, qual è stato l'effetto scatenante che ha fatto sì di fare questa legge, diciamo?
Allora, diciamo che tutto il dibattito e l'azione che ha portato poi al 1996 al cambiamento di questa legge si può definire nel 1975, ovvero nel massacro del Circeo, perché questo evento, che è stato drammaticamente tragico, ha fatto sì che soprattutto il movimento delle donne, perciò i vari femminismi, i vari gruppi di donne, cominciassero davvero a relazionarsi con questo problema, ma soprattutto ha fatto sì che la parola stupro e il tema della violenza sessuale andasse a finire su tutti i quotidiani, su tutti i giornali, perciò nelle case di tutte le famiglie.
Certo.
Cioè è un problema che da privato è diventato pubblico. E dunque anche le violenze dall'ambiente privato si sono trasformate in un problema non solo pubblico ma politico. Questo ha fatto il femminismo, ha portato il privato nell'ambiente pubblico, c'è stata questa trasformazione. E perciò da quel momento, diciamo, è iniziato un meccanismo per cui le donne, i gruppi femministi, per esempio, erano presenti nei tribunali, nei processi di stupro. Non solo. Per esempio hanno cominciato a fare grandi manifestazioni, hanno occupato strade, piazze. Nel 76 a Roma c'è stata la grande manifestazione Riprendiamoci la notte, perché le donne rivendicavano appunto la libertà di poter girare anche di notte per la città senza aver paura.
Insomma, c'è stato un risveglio da parte della donna.
Esatto.
Molto forte.
E per esempio non solo nelle strade, abbiamo detto nei tribunali, ma diciamo che il tema della violenza sessuale è stato portato in vari ambiti. Nel teatro Franca Rame ha portato con il suo monologo Lo stupro la violenza sessuale nei teatri. In televisione c'è stato un documentario che si intitolava Riprendiamoci la vita, processo per stupro, dove nel 1979 viene mandato in seconda serata sulla Rai questo documentario in cui un gruppo di donne aveva proprio filmato un processo per stupro.
Ho capito. Grazie mille Michela per questo approfondimento. Insomma, il femminismo non giudichiamolo sempre come qualcosa di noioso, come sempre si sente dire. Ora rilassiamoci un attimo con John Baez e la sua cover di Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try.
trees. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too.
Il momento della rubrica musicale, vi dicevo prima, dedicata a chi non lo sapevate, adesso ve lo dico, io donna, io persona di Mia Martini. Ma prima Michela voleva finire di specificare una cosa, mi dicevi.
Sì, no, volevo arrivare velocemente appunto alla fine, poi al 1996. C'è stata una grande mobilitazione e appunto alla fine degli anni 70 un gruppo, una parte del femminismo, decise che appunto per cambiare la società cosa bisognava fare per loro, cioè cambiare le leggi. E certo. Dunque fa una proposta di legge scritta da loro e raccoglie le firme. In poco tempo raccoglie 300.000 firme. E
molte.
Moltissime.
Firme.
E il 29 marzo del 1980 appunto consegnano e depongono la loro proposta di legge. Dall'80 al 1996 poi tutta un'altra storia, cioè un iter lunghissimo.
Certo. Meno male che ci siamo arrivati, meglio tardi che mai, dicono. Parliamo di questa canzone di Mia Martini, scritta da Dario Baldambembo, che ha avuto il settimo posto al Festival Bar del 76. Allora, volevo sempre chiedere a te, Michela, visto che comunque trattiamo di femminismo, la canzone dice: sono stata una cover girl su riviste per uomini soli, preoccupata di tenere i seni bene spinti in fuori. Un'altra immagine della donna oggetto.
Esatto, un'immagine della donna oggetto che è purtroppo terribilmente attuale, nel senso che noi, la nostra vita è colma di immagini di donne utilizzate solo come corpi. Guardiamo la televisione, ogni grande conduttore maschio ha di fianco una valletta muta ma con un seno perfetto. Guardiamo le pubblicità, il corpo femminile viene utilizzato per vendere qualsiasi cosa, dallo yogurt alle automobili. Il problema secondo me è uno solo, cioè il problema è che noi donne, ma anche voi uomini di questa società, è che noi non riusciamo più a scandalizzarci, a arrabbiarci per questo uso del corpo femminile, ne siamo talmente abituati abbiamo perso il senso critico, cioè la volontà di arrabbiarci quando vediamo certe cose.
Certo, poi dice anche: non uscivo mai la sera, tanti uomini mi hanno cercata, finché in una notte strana ho aperto la mia porta e mi hanno dato della puttana. Questi versi sono molto molto importanti.
Chiaro, qua si parla sempre della donna, non tanto ritenuta oggetto, ma comunque la donna che deve essere depositaria della morale e del buon comportamento, cioè le donne devono attenersi a certe regole sociali, non hanno sì. libertà, devono attenersi a delle regole che la devono far apparire come la donna per bene, la donna casta, la buona donna di famiglia. E per questo ci sono i due, diciamo, i due stereotipi, cioè sì. o sei da una parte appunto l'angelo, o sei Maria, o dall'altra parte sei Eva, sei una puttana, sei una che non segue le regole del gioco. Sta di fatto che la donna in realtà è soffocata da questi due stereotipi.
Sì.
Mi è venuto in mente un ulteriore doppio registro, quello tra donne povere e donne ricche.
Sì.
Nell'Ottocento in Italia le ragazze, anche minorenne, povere, venivano spesso stuprate nelle campagne e poi buttate nel giro della prostituzione, perché le famiglie non le volevano più, attribuivano a loro la colpa di essere state violentate
sì. da altri.
Con questo cosa voglio dire? Se noi andiamo al Novecento scopriamo che tra le cartelle di molte malate psichiatriche c'erano donne semplicemente di facili costumi, donne che provenivano dal proletariato.
Sì.
Per cui c'è un ulteriore doppio registro che separa le donne in quelle che in qualche modo sono salvate per la loro appartenenza sociale di classe e quelle che purtroppo finiscono nell'inferno, nel girone dantesco per così dire, della prostituzione a seguito di violenze subite che sono diventate motivo di stigma sociale.
Assolutamente, e non a caso mi viene in mente una cosa che quando preparavamo la puntata avevamo detto: l'insulto peggiore per un uomo è dirgli figlio di puttana, proprio perché mi spiegavate voi, c'è questa cosa che si offende la madre dicendo che era appunto di tutti.
Esatto, perché sempre, perché la donna invece deve essere quella che moralmente deve essere perfetta.
Assolutamente sì, sì. Benissimo, allora a questo punto, dopo che vi abbiamo spiegato alcuni versi della canzone, dopo che abbiamo fatto una chiacchierata su questo, andiamo ad ascoltare Mia Martini con Io donna, io persona.
Vieni fuori, con un brandy tra le gambe e una moto dentro la schiena. All'inizio ero felice, poi mi sono fatta pena. Io donna, io persona.
Soltanto una donna. mai la sera. Tanti uomini mi hanno cercato finché in una notte strana ho aperto la mia porta, ma non la tua della puttana. Io donna, io persona, invenuta sulla strada, nascita come santa.
Donna, io persona, Mia Martini su Radio Revolution. Siamo arrivati al termine di questa prima puntata di Bella Storia. E tra i miei sudori, visto che è la prima volta che faccio regia, lo dico per la seconda volta perché sono agitatissima. Ringrazio i miei ospiti, Michele e Marco, per essere stati con me.
Grazie a te, Silvia.
Grazie a te.
Spero che vi siete divertiti. Abbiamo parlato di cose molto, diciamo, importanti, ecco, perché la condizione della donna attualmente non è un tema da sottovalutare, come succede spesso in tantissimi ambiti. Io vi aspetto il prossimo mese, visto che questo è un programma mensile. Intanto vi auguro di nuovo buon San Valentino e vi lascio così.
La puntata di oggi è dedicata a un argomento che da secoli fa discutere scienziati e filosofi.
Airoz Alleb, a nord e dal contrario, bella storia.
I still have a dream.
Buono il pollo!
Momento!
Fine della sigla. Ta ta ta.